Cari amici, sono felice di ritrovarvi e di riprendere il tema dei 144.000. Già la volta scorsa abbiamo iniziato a delineare questo gruppo, ma vogliamo altre informazioni dalla parola di Dio e vi propongo di leggere un testo parallelo nel libro del profeta Ezechiele, al capitolo 9, i versetti da 1 a 11. Poi gridò ad alta voce alle mie orecchie e disse: «Fate avvicinare quelli che debbono punire la città, e ciascuno abbia in mano la sua arma di distruzione». Ed ecco venire dal lato della porta superiore, che guarda verso settentrione, sei uomini, ognuno dei quali aveva in mano la sua arma di distruzione. In mezzo a loro c'era un uomo vestito di lino, che aveva un corno da scrivano sulla cintura. Essi vennero a mettersi di fianco all'altare di rame, e la gloria del Dio di Israele si alzò dal cherubino sul quale stava e andò verso la soglia della casa. Il Signore chiamò l'uomo vestito di lino, che aveva il calamaio da scrivano alla cintura, e gli disse: «Passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e fai un segno sulla fronte degli uomini che sospirano e gemono per tutte le abominazioni che si commettono in mezzo a lei». Agli altri, in modo che io sentissi, disse: «Passate per la città dietro a lui e colpite, il vostro occhio sia senza pietà e non abbiate compassione». Questo testo è, in un certo senso, una replica del testo di Apocalisse 7, dove gli uomini ricevono un sigillo. In questo contesto apprendiamo quindi delle cose interessanti. Prima cosa, c'è un uomo tra coloro che distruggono che segna i servitori di Dio. Egli è vestito di lino. Quest'ultima indicazione è preziosa perché ritroviamo lo stesso personaggio nel libro del profeta Daniele. E vi invito a leggere con me in Daniele 10 al versetto 5. Alzai gli occhi, guardai, ed ecco un uomo vestito di lino che aveva ai fianchi una cintura d'oro di Ufaz. L'elemento interessante sta nel fatto che ritroviamo questo personaggio al capitolo 12, nella stessa visione, al versetto 6. Uno di essi disse all'uomo vestito di lino che stava sulle acque del fiume: «Quando sarà la fine di queste cose straordinarie?» Il personaggio vestito di lino è palesemente una persona importante che sa, mentre gli altri personaggi celesti non sanno. E se torniamo al capitolo 10, nella stessa visione di Daniele, vediamo che si chiama Michele. E Michele non è altro che Gesù. E questo nome è assai evocatore, poiché deriva da tre nomi, dall'ebraico Mi-ca-el, che significa chi come Dio, sotto forma interrogativa, come risposta in qualche modo alle prerogative di Satana, sarò simile all'Altissimo. La risposta di Gesù non consiste nel mettersi sullo stesso piano di esso, ma dice: chi dunque è simile a Dio? E questo appare solo 3 volte nella Bibbia. Nel libro del profeta Daniele, nell'epistola di Giuda e nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 12, che vedremo più tardi. In ognuna di queste 3 situazioni Gesù si trova alle prese con Satana. Si tratta del nome di battaglia di Gesù di fronte a Satana. L'altro elemento interessante di questa descrizione è che quest'uomo vestito di lino indica il suo ruolo di sommo sacerdote. Per officiare tutti i giorni, il sommo sacerdote aveva un abito di gala, ma il giorno del grande perdono, lo Yom Kippur, il giorno delle espiazioni, indossava la veste più semplice che ci sia, una veste di lino. Qui il sommo sacerdote Gesù è vestito come nel giorno del gran perdono, tempo di giudizio. Era il giorno in cui coloro che non umiliavano la loro anima venivano esclusi dal popolo. E noi siamo ora in pieno giudizio. Quindi è vestito di lino e appare come sommo sacerdote. Avanziamo ora un poco nel testo e cerchiamo di capire cosa ha da dirci. Apocalisse 7:2. Poi vidi un altro angelo che saliva dal sol levante, il quale aveva il sigillo del Dio vivente. Capiamo ora che questo personaggio è Gesù. Allora, come procediamo adesso? Il testo di Ezechiele ci permette di prolungare il parallelo e quindi vediamo cosa succede in Ezechiele al capitolo 10, versetto 2. Il Signore parlò all'uomo vestito di lino e disse: vai fra le ruote sotto i cherubini, riempiti le mani di carboni ardenti tolti in mezzo ai cherubini e spargili sulla città. Ed egli vi andò in mia presenza. L'uomo vestito di lino va tra i cherubini. Ma tra i cherubini, in realtà, là dove ci sono i carboni ardenti, c'è l'altare dei profumi. Quindi prende i carboni ardenti, ossia la brace di questo altare, e li getta sulla città. Troviamo più o meno la stessa cosa in Apocalisse 8, versetti da 3 a 5. E venne un altro angelo con un incensiere d'oro, si fermò presso l'altare e gli furono dati molti profumi affinché li offrisse con le preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro posto davanti al trono. E dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio insieme alle preghiere dei santi. Poi l'angelo prese l'incensiere, lo riempì del fuoco dell'altare e lo gettò sulla terra. Immediatamente ci furono tuoni, voci, lampi e un terremoto. Come vedete, c'è un seguito tra Ezechiele 9 ed Ezechiele 10. Il fatto che degli uomini ricevano il sigillo è il fatto che dei carboni ardenti siano gettati sulla città. In Apocalisse la stessa cosa. Degli uomini ricevono il sigillo al capitolo 7, seguito da carboni ardenti gettati sulla terra al capitolo 8. Quali legami? Ebbene, questi carboni ardenti richiamano il fuoco che viene dal cielo. Questo fuoco può essere certamente distruttore, ma anche purificatore. Questo fuoco è il simbolo dello Spirito Santo. Senza dubbio vi ricorderete che alla Pentecoste coloro che hanno ricevuto lo Spirito Santo lo hanno ricevuto sotto forma di lingua di fuoco che si posò su ognuno di loro. C'è qui l'evocazione di questa pioggia dello Spirito, sia nel libro del profeta Ezechiele, sia nell'Apocalisse. Ritroviamo qui l'idea già evocata dal profeta Gioele della pioggia dello Spirito. Il gruppo dei 144.000 è quello che riceve la pioggia dello Spirito. Andrei quindi ora un po' più in là, sulla lista delle 12 tribù che compongono in quel momento il popolo di Israele. Mostriamo sullo schermo tre liste. La prima rappresenta l'insieme dei figli di Giacobbe. Sono 12. Poi l'insieme delle 12 tribù. E qui vi rendete conto che ci sono delle modifiche. Il figlio Levi non rappresenta più una tribù. Perché? Perché sostituisce i primogeniti e si consacra al servizio del santuario. Si ristabilisce la cifra 12 con i due figli di Giuseppe, Efraim e Manasse, che ha avuto in Egitto. Giacobbe li considera come suoi propri figli. C'erano così 13 tribù in Israele, le 12 installate attorno alla tenda di convegno, 3 a nord, 3 a sud, 3 a est e 3 a ovest, e la tribù di Levi in mezzo che serviva la tenda di convegno. Ma quando esaminiamo la lista che ci è data qui dei 144.000, 12.000 per ogni tribù, ci si rende conto che ci sono ancora altri cambiamenti. Vediamo quelli principali. Due nomi spariscono, quelli delle tribù di Dan e di Efraim. Come mai? Leggiamo due testi che ci mostrano il motivo. Il primo lo troviamo in Genesi, al capitolo 49, ai versetti 16 e 17. Si tratta della benedizione di Giacobbe sui suoi figli. E qui dice di Dan: Dan giudicherà il suo popolo come ogni altra tribù di Israele. Dan sarà una serpe sulla strada, una vipera cornuta sul sentiero che morde i garretti del cavallo e fa cadere il cavaliere all'indietro. Bisogna riconoscere che una tale descrizione non predispone a restare nel popolo di Israele, ma Dan farà ancor più di questo. A un certo momento, scontento del territorio ricevuto, cerca un territorio ai margini di Israele, ma fuori di Israele. E una volta messi gli occhi su quella terra, sorge come un leone, passa tutti a fil di spada e occupa quel territorio, al di fuori di quello che gli era stato dato e per di più fuori di Israele. Dan si è posto lui stesso fuori dal popolo di Israele. Vediamo ora per Efraim nel libro del profeta Isaia, al capitolo 7 e al versetto 17. Il Signore farà venire su di te, sul tuo popolo e sulla casa di tuo padre dei giorni come non se ne ebbero mai dal giorno che Efraim si è separato da Giuda. Sì, un giorno Efraim ha trascinato al suo seguito 10 tribù per separarsi dalla tribù di Giuda, formando un regno, e per molto tempo si è parlato del regno del nord e del regno del sud. Efraim come regno del nord e Giuda come regno del sud. Anche lui si è separato da Israele. Credo che tutto questo sia un'indicazione per noi, per dirci che coloro che non sono nei 144.000 sono quelli che si sono separati da Israele, dal suo popolo. Ma andiamo avanti e chiediamoci il perché di questo numero dei 144.000. C'è chi lo prende in modo letterale, ma penso che bisogna vederci qualcos'altro. Se questo popolo rappresenta una falange particolare di eletti, perché sarebbero tutti ebrei? E poi, se vogliamo essere del tutto letterali, la maggior parte degli ebrei, anche oggi, non conosce la loro tribù d'origine. Credo che bisogna vederci qualcosa di simbolico e vedremo che a tal proposito ci sono delle conferme. Perché utilizzare questa cifra di 144.000? Vi invito a leggere in un versetto un'indicazione sull'organizzazione del popolo di Israele in quell'epoca. Esodo 18, versetto 21. Esodo 18, 21. Il suocero di Mosè, Getro, gli dice quanto segue. Scegli fra tutto il popolo degli uomini capaci e timorati di Dio, degli uomini fidati, che detestino il guadagno illecito, e stabiliscili sul popolo come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di decine. Ecco qual era la piramide gerarchica in Israele. Alla base c'erano dei capi di 10, poi al di sopra dei capi di 50, e due capi di 50 erano raggruppati con un capo di 100. Al di sopra dei capi di 100 c'erano i capi di 1000, e al di sopra di questi ultimi c'erano evidentemente i capi tribù. Mosè aveva dunque sotto il suo bastone i 12 capi tribù. E questa organizzazione è vista un po' come quella ideale. Gesù ha scelto 12 discepoli. Era senza dubbio il numero ideale per formare delle persone e per prepararle a una missione. Ma se scendiamo di un gradino, l'ideale sarebbe stato che ogni capo tribù avesse sotto i suoi ordini 12 capi di 1000. E capirete che in questa organizzazione ideale ci sarebbero quindi stati 12 volte 12.000, ossia 144.000 persone. Questa cifra mi sembra che rifletta soprattutto la perfezione, non solo del carattere, ma anche dell'organizzazione, nel senso dei legami che univano le persone tra loro. Mi sembra quindi che questa cifra sia più il riflesso di legami stretti, profondi e armoniosi esistenti tra persone differenti, più che una cifra reale. Allora, cosa pensare? I caratteri? Sì, ma credo che Dio, in questi caratteri sfumati, che rappresentano le 12 tribù di Israele, non volesse formattare tutti su un solo modello. Ogni carattere è al suo posto. Ognuno deve sviluppare al massimo ciò che è e ciò che Dio gli ha dato. È piuttosto il nemico che tende a incasellarci. Ma Dio sviluppa, Dio fa progredire, Dio vuole che cresciamo in Lui e non vuole assolutamente abbatterci. Ogni carattere trova il suo posto ed è Dio che mette in noi qualità e doni diversi, ma li mette in modo tale che tutti questi caratteri e tutte queste capacità si armonizzino. Non è questa l'organizzazione ideale che si può desiderare per il popolo di Dio? Certamente. E mi sembra che ci sia qui un ideale verso il quale vi propongo di tendere, non a titolo personale, perché non saremmo capaci di gestire l'insieme, ma avendo fiducia in Dio. Allora potremo essere sicuri che Lui organizzerà l'insieme del suo popolo nel modo più perfetto. Ed è a questo che ci invita.